Proseguiamo con la nostra analisi del rapporto di Rosmini con Sant'Agostino in merito della tematica dell'educazione. E con questo do il benvenuto a tutti gli ascoltatori di questa videocattedra e del videocorso sull'educazione in Rosmini. Abbiamo terminato la scorsa videolezione con una citazione lunga dall'opera degli studi dell'autore, nel quale abbiamo analizzato in quale modo Rosmini riprende da un lato evidentemente la dimensione dell'interiore del Magister Christo, dell'archetipo del maestro, quel divino maestro che entra negli uomini e lì con loro consenso, però con la loro adesione, ecco la differenza gnoseologica e critica. Inabita e li fa vivere di sé e diventa il termine, diventa il principio della educazione. Quindi diventa chiarissimo, dice Rosmini, come all'imitazione di Cristo si riduca la sapienza soprannaturale degli altri uomini. Ecco il secondo concetto chiave, la imitazione di Cristo. Meno di un maestro interiore, Rosmini parla della imitazione. E in effetti, proprio in questa dimensione possiamo anche scoprire, in ultima analisi, la ragione per cui Rosmini non riprende proprio letteralmente il concetto del magister interior, perché non direttamente cita l'opera De Magistro di Sant'Agostino. Qui evinciamo quindi la differenza di Rosmini dalla dottrina agostiniana. Infatti, egli vede nel termine agostiniano probabilmente una riduzione dell'educazione al mero momento interiore, che attribuisce in fin dei conti troppa poca attenzione ed importanza all'attività educativa e alla figura del maestro umano. Proprio nella prospettiva dell'integralità dell'educazione che Rosmini sviluppa nelle dimensioni di fine, di oggetto e di metodo, Cristo è l'archetipo complessivo, non solo interiore, ma anche e soprattutto esteriore. L'esempio divino, come abbiamo analizzato, è solo in quanto anche archetipo esteriore, egli è l'istanza perfezionatrice ed educatrice. Per Rosmini, infatti, nell'incarnazione culmina quella scuola della storia attraverso la quale Dio non istruisce l'uomo in modo astratto, ma sempre concretamente. Questa attenzione di Rosmini alla storia, alla concretezza, all'aspetto concreto reale dell'incarnazione di Cristo, è un aspetto che già qui dobbiamo sottolineare perché diventa un aspetto decisivo per poter comprendere il catechismo di Rosmini. E come aveva stabilito tramite il criterio dell'educazione, gradualmente. In questo senso la storia della salvezza realizza in grande la stessa graduazione che nel Nuovo Saggio, come abbiamo visto, fu rilevato gnoseologicamente e negli scritti educativi in chiave pedagogico e didattico. Questa idea della graduazione delle idee, come abbiamo rilevato nel Nuovo Saggio, si rispecchia quindi anche in un certo senso in una graduazione della storia nei fatti reali. E se si differenzia anche a livello della storia tra il piano naturale e quello soprannaturale, la storia della salvezza diventa l'insegnamento divino per la umanità. E in questa storia della salvezza, evidentemente il momento dell'incarnazione di Cristo acquisisce il momento principale, il perno, il criterio per poter valutare la intera storia della salvezza. Ecco perché Cristo non solo come maestro interiore, ma come maestro esteriore. Ecco perché la imitazione di Cristo a livelli di storia della salvezza, di concretezza, diventa un momento decisivo in Rosmini, momento che evidentemente dimostra anche la ispirazione di San Tommaso. e cito dalla prefazione al Catechismo: Dio, volendo istruire il genere umano nelle verità che lo portano a salvezza, lo istruì e l'educò alla scuola della storia ed agli avvenimenti che fece succedere in modo molto ordinato, aggiunse un corrispondente grado di rivelazione, la luce della quale viene raffigurata nei sacri libri con quella del sole, che nel crepuscolo si comincia a mostrare e poi l'alba s'indora e rosseggia, fino che sorge il grande astro e rifulge nel pieno meriggio. Ecco, quell'idea della rivelazione che non è semplicemente interior, ma esterior. Quella è una dimensione centrale nell'antropologia soprannaturale di Rosmini. Ecco, il maestro, che non solo il maestro interiore, ma il maestro anche esteriore. Evidentemente tale concezione di Rosmini non esprime una critica ad Agostino, ma piuttosto una sua attualizzazione, in quanto le sfide delle rispettive epoche, tardo-antica da un lato e moderna dall'altro, sono molto diverse. A Rosmini è importante sottolineare che l'archetipo non rimane ideale, perché così si esporrebbe nella modernità al rischio della sua idealizzazione. Ma questo stesso archetipo divino realizza quella sintesi con la realtà che lo rende la sapienza incarnata e quindi vero e concreto esempio. Quello che Rosmini riflette in questo termine cristologico educativo sono quindi anche esigenze proprio della modernità. È l'emergenza educativa che Rosmini percepisce alla sua epoca e che in questo senso lo fa riscoprire, lo fa sottolineare un aspetto che in questo modo non era presente in Sant'Agostino. Infatti, solo nella sua dimensione reale, egli diventa vero e concreto esempio archetipo. E solo in questo modo, così potremmo interpretare la pedagogia rosminiana, l'educazione umana acquisisce il suo specifico valore. Essa deve mediare e trasmettere realmente questo esempio all'educando. L'educazione si rivela nella sua piena importanza. Solo in questo modo Rosmini può assicurare che i cristiani non diventano discepoli passivi, ma veri e attivi cooperatori della verità. Il principio di passività rosminiano, come sappiamo, non esprime una passività rispetto all'azione, ma rispetto al principio. Il cristiano è passivo rispetto alla verità assoluta e rispetto alla divina provvidenza, per diventare nella sua prassi in particolare modo attivo. Ecco il piano reale della storia, ecco il piano filosofico, il piano della riflessione personalistica dell'uomo in chiave della sua responsabilità per la storia. Ecco l'aspetto reale che si deve aggiungere, ecco un momento reale di imitazione e non solo un momento di passività interiore. Entrambi gli aspetti non si escludono, ma si integrano a vicenda. E solo così anche il momento di passività rosminiano acquisisce la sua incidenza nella storia, acquisisce la sua dinamica concreta e reale. Questa passività rosminiana viene espressa dalla stessa prefazione al Catechismo nella formulazione che è cito, che gli uomini alla scuola del loro divino istitutore non ebbero quasi a fare alcuno sforzo ricevendo nelle loro menti e nei loro cuori le più alte verità, le quali, svolgendosi in modo suave, penetravano in essi nell'ordine graduale in cui si presentano le idee negli umani intendimenti. Quindi questa verità che non rende passivo l'uomo, ma che lo penetra, che in un certo senso per la gradualità nella quale si presentano le idee negli umani intendimenti, si connette con l'attività dell'uomo di scoprire questa verità e di realizzare praticamente. Così Rosmini ha inteso il cristianesimo sempre come quel principio storico di attivazione, di dinamica, di progresso, al quale appunto educa lo stesso cristianesimo, con l'aiuto della grazia e della provvidenza divina. L'idea della progressività, l'idea dell'attività, l'idea della dinamica, del motore, del vero motore della modernità. Questi sono per Rosmini gli aspetti prettamente storici, politici, concreti del cristianesimo nella modernità. Il segno contraddistintivo di questa attività anche nell'educazione e nella formazione è cristologico, in quanto non si tratta di un dinamismo idealistico astratto e nemmeno materialistico, ma di quella dinamica finalistica che contraddistingue l'educazione cristiana. La dimensione cristologica del pensiero educativo di Rosmini si evince anche a partire dalle cinque piaghe della Santa Chiesa. E anche adesso vogliamo rivolgere un breve sguardo. La sistematica di queste cinque piaghe è, come ha dimostrato Francesco Traniello, cristologica. Infatti nel suo Corpus Mysticum, che originalmente non significava l'Eucaristia ma la Chiesa, Cristo soffre le cinque piaghe, ma rende proprio attraverso questa sua realtà sofferente la Chiesa sua autentica presenza sacramentale nel mondo. In tale chiave, anche le mancanze della Chiesa nell'ambito educativo, rilevate nella seconda piaga, come inadempienze della formazione del clero, acquisiscono la loro dimensione cristologica, segni del corpo sofferente di Cristo. Se proprio tali mancanze oscurano la missione della Chiesa, ossia, cito, di formare a Cristo stesso il popolo cristiano, fine della citazione, testimoniano allo stesso momento in modo sacramentale la presenza di Cristo. Questa è la grande intuizione, come di nuovo ha dimostrato Francesco Traniello, delle cinque piaghe di Rosmini. Allo stesso momento, quindi, l'aspetto sacramentale della Chiesa anche nelle sue piaghe, nelle sue mancanze, nelle sue inadempienze. E l'inadempienza della formazione del proprio clero è la seconda piaga. Questa non è semplicemente un difetto interiore della Chiesa, ma evidentemente si moltiplica anche nell'educazione della Chiesa al popolo cristiano, a quel suo compito, come abbiamo appena visto, di formare a Cristo stesso il popolo cristiano. E le cinque piaghe, che intendono una riforma della Chiesa all'interno della stessa, non come attacco alla Chiesa, ma come riforma a partire di una interpretazione sacramentale della Chiesa e delle sue piaghe. Quindi sfruttando la dinamica della storia della salvezza come rimedio alle inadempienze e alle mancanze della Chiesa. E non di un uomo qualsiasi, come il quale Rosmini, anche in questo momento, quanto critica, si ritiene che esprime nei confronti della Chiesa delle critiche. No, l'analisi di Rosmini si rivolge sempre all'interno di un'ecclesiologia sacramentalmente fondata. E quindi questa tendenza di interpretare la seconda piaga della Chiesa come le inadempienze della formazione del clero tende a un risanamento di questo punto problematico nell'ambito della Chiesa, non come fine a se stesso, ma proprio per rinnovare la funzione sacramentale della Chiesa stessa per il popolo cristiano. E tutto questo, in questa chiave sacramentale cristologica, testimonia, come abbiamo visto, la presenza di Cristo in essa. allo stesso momento, quindi è questa presenza di Cristo nella sua Chiesa, anche segnata dalle cinque piaghe, che non giustifica queste piaghe o impedisce lo sforzo di una vera e propria riforma della Chiesa, ma al contrario è proprio tale interpretazione cristologica e sacramentale che apre una prospettiva costruttiva della storia della salvezza e mobilizza le energie a riformarsi. In questo segno, Rosmini nelle cinque piaghe individua senza mezzi termini le specifiche inadempienze della Chiesa a livello educativo e pedagogico. Nei vari metodi educativi del suo tempo, egli rivela tutta la miseria metodologica. E proprio su questa base di analisi, dagli inizi degli anni 30, elabora il suo catechismo. Quindi anche questo secondo capitolo delle cinque piaghe rientrano nel quadro per poter comprendere il catechismo di Rosmini. E Rosmini scrive: il metodo manca nei testi prescritti da chi governa l'educazione e nelle lezioni dei precettori, perché ognuno contento di sapere quella bella regola del metodo che accennammo e esponendo le sue lezioni, avrebbe bisogno di tenersela innanzi e di consultarla. Fine della citazione. Le mancanze nel metodo, come Rosmini ha sottolineato già nell'introduzione al saggio sull'unità dell'educazione, sono dannose per l'educazione quanto l'errore di questi, dice Rosmini, che escludono quasi la religione dall'educazione. Quindi, quelli che sbagliano nell'educazione religiosa, nel metodo, fanno danni uguali come quelli che non considerano proprio la dimensione religiosa dell'educazione e quindi della dimensione, come abbiamo visto, essenziale dell'educazione. Ma anche in questo luogo Rosmini precisa che appunto non basta l'unità del fine, ma che ci vuole anche quello del mezzo e appunto del metodo. La riflessione pedagogica insegna che non è sufficiente l'ottima intenzione, la quale Rosmini non nega a nessuno. Rosmini, la cui riflessione giovanile verte intorno ai problemi della società in Europa, dove l'evento epocale della Rivoluzione francese trova in questa mancanza la ragione perché proprio dai seminari e dal clero poteva scaturire la stessa rivoluzione. Ed ecco dove si intrecciano per Rosmini proprio gli studi politici ed educativi della sua prima fase di pensiero. In questo contesto, evidentemente, pensa soprattutto a Voltaire, nella convinzione che basta orientare gli uomini al loro fine ultraterreno. I teologi non avrebbero più badato le scienze umane e il pensiero sociale. Così, ad un fideismo da parte della teologia, si sarebbe associato un razionalismo scientista. L'intenzione dell'approccio filosofico-teologico di Rosmini, che cerca di implementare e trasmettere socialmente attraverso la sua pedagogia e il catechismo, tende a superare questa contrapposizione insana tra fideismo da un lato, fideismo teologico, e razionalismo scientista dall'altro. Dimensione, come abbiamo visto, che Rosmini analizza avvenuta per la prima volta addirittura nei seminari stessi, quindi proveniente dalle scuole teologiche stesse. Rosmini tende a superarla, a superare questa contrapposizione e di trovare un nuovo punto di ripartenza per il pensiero moderno. Evidentemente lui prende in responsabilità proprio lo stesso pensiero teologico, proprio le stesse scuole teologiche dalle quali originalmente è partito questa scissione. Questa intenzione appunto segna anche l'educazione e l'istruzione religiosa, nella comprensione rosminiana, ossia anche i catechismi. Questa critica all'interno del significato delle cinque piaghe, enucleato da Tagnello, è da intendere sempre in chiave sacramentale, ossia per amore della Chiesa, e in chiave cristologica. La critica di Rosmini ai catechismi della sua epoca e la sua proposta di un nuovo catechismo, non si radica in modelli educativi secolari, ma deriva dallo stesso messaggio cristiano e della stessa realtà sacramentale del cristianesimo. Quindi un rinnovamento dell'educazione cristiana e dei catechismi cristiani dal di dentro, non da una critica dal di fuori. E con questo siamo arrivati al settimo punto, ossia dell'analisi concreta della critica rosmignana alla catechesi del suo tempo. Secondo Rosmini, nella catechesi del suo tempo si verificò una duplice problematica. Da un lato, egli incontrava degli insegnanti di statura di piccoli uomini, come diceva, rilevando una scarsa qualità tra i maestri. Ma dall'altro, per lui era evidente anche la bassa qualità dei libri a disposizione. Tale situazione, caratterizzante la emergenza educativa ai tempi di Rosmini, pesava soprattutto sull'ambito ecclesiastico. Così Rosmini analizza senza mezzi termini nelle cinque piaghe la realtà dei, cito, piccoli libri e dei piccoli maestri. In questa opera Rosmini colloca la sua critica all'interno di una ricapitolazione della nascita e quindi del senso e della intenzione dei catechismi in generale. In queste cinque piaghe Rosmini descrive come con essi, con i catechismi, il Concilio di Trento intendeva provvedere alla nulla istruzione del popolo. In questo senso la catechesi corrisponde per la sua idea all'istituzione dei seminari. Entrambe le istituzioni, catechesi e seminari, create nuovo da questo concilio, rimediano alla medesima esigenza, cioè alla formazione, ossia alle mancanze della formazione, sia dei laici sia del clero, nelle dottrine fondamentali della fede e della religione cristiana. Quindi ci vogliono i seminari per la giusta educazione del clero, ci vogliono i catechismi per la giusta educazione del popolo. I catechismi mettono una nuova base per questo insegnamento. Essi realizzano l'inestimabile vantaggio pedagogico di presentare l'annuncio e l'istruzione cristiani nelle sue formule dogmatiche, ma in un modo più semplice ed esatto. Tanta concisione, dice Rosmini nelle cinque piaghe, tanta esattezza nelle formule dottrinali è certamente un progresso. La parola è resa tutta e sola verità. Una via sicura e tracciata per la quale gli istitutori possono far risuonare senza molto studio lor proprio agli orecchi dei fedeli che istituiscono i dogmi più reconditi e più sublimi. Quindi il catechismo come un aiuto, come un mezzo a tutti quelli che non fin dall'inizio si possono studiare con tutti i mezzi e le finezze teologiche, tutte le verità dogmatiche. Tale semplificazione però spesso non considera abbastanza il momento tutto pratico e umano rispetto a quello deduttivo dottrinale dell'annuncio della fede. Così, invece di essere veramente strumenti didattici, risultano aridi, teoretici e riescono poco a realizzare la loro intenzione di trasmettere i contenuti della fede agli educandi. In questa chiave Rosmini chiede ironicamente se tutti i progressi nell'esattezza e nella precisazione della dottrina abbiano veramente portato anche al risultato auspicato, ossia che la dottrina doveva arrivare ai loro cuori. Basta aumentare le finezze e la riflessione dogmatica se contemporaneamente non viene portato avanti la riflessione educativa e pedagogica, come queste verità possono arrivare ai cuori degli educandi? Per Rosmini, come evidenziato dalla sistematica dell'educazione cristiana e sull'unità dell'educazione, è chiaro che le dottrine giungono al cuore per la mente, Per cui la didattica ha proprio questo compito, di rendere accessibile alla mente degli altri le verità della fede. E in questo modo quindi di farli giungere anche al cuore. Se allora Rosmini a questo punto giudica che i catechismi del suo tempo abbiano un valore soltanto per quelli che conoscono già la dottrina, per i teologi, per i dotti, ma non per quelli che devono ancora essere istituiti, e li pronuncia un giudizio alquanto severo, ossia che i catechismi, in fin dei conti, non raggiungono il loro fine, non adempiono quello scopo per cui sono stati istituiti. E questa critica non la risparmia neanche nei confronti del catechismo romano. Dice Rosmini, tale opera, fatta per parrochi, non si può veramente dare in mano di fanciulle. E in questo senso, come strumento pedagogico, come strumento educativo, si dimostra quindi delle vere e proprie essenziali mancanze. Questi catechismi, dice Rosmini, della sua epoca falliscono, come sottolinea, non per mancanze e inadempienze di contenuto, del quale Rosmini non dubita per quanto alla esattezza e alla correttezza dottrinale, ma perché il lavoro centrale e decisivo nella concezione e stesura dei catechismi non sarebbe stato svolto proprio. Quindi, di riflettere in modo pedagogico, didattico, le dottrine per farle giungere alla mente e al cuore degli educandi. Questo lavoro, egli lo chiama in un primo approccio la meditazione della dottrina, che deve precedere a qualsiasi suo insegnamento. La prova di tornasole della sua analisi, Rosmini la trova nel fatto che spesso i bambini o gli adulti sanno effettivamente recitare le formule imparate a memoria, ma senza averle capite e tantomeno penetrate non solo con il loro intelletto, ma tantomeno con il loro animo. In altre parole, non sono passate dall'intelletto al cuore alla vita. Ecco i tre termini del metodo rosminiano. Anzi, aggiunge Rosmini, non sono neanche arrivata all'intelletto, in quanto il semplice fatto che uno sa recitare le formule non accerta ancora il fatto che anche le conosca. Così egli critica la prassi pastorale diffusa ai suoi tempi, ossia che per essere ammessi ai sacramenti bastava la semplice e materiale recitazione delle apposite formule. Ma questi difetti per Rosmini non costituiscono già una ragione per abolire i catechismi o per criticare il fatto che sono stati effettivamente introdotti. Rosmini, come vediamo da questa citazione, vuole in un certo senso rinnovare la intenzione per la quale sono stati introdotti i catechismi. Il catechismo, dice Rosmini, all'uso moderno è invenzione ed ottima in sé medesima, e che doveva nascere nella Chiesa per la legge di progressione. È un fatto moderno della Chiesa, è un fatto positivo con il quale la Chiesa risponde alle sfide della modernità. Quindi l'introduzione dei catechismi sembra a Rosmini una conseguenza naturale degli sviluppi delle esigenze sociali nei confronti della fede nella modernità. Ma Rosmini ammonisce che questo strumento deve essere gestito bene. E dice, il clero ci pensi. A lui sarà dimandato conto del bene o del male che avrà prodotto così questa, come tutte le altre mirabili istituzioni di cui lo Spirito Santo arricchisce continuatamente la Chiesa del Verbo. Anche nella prefazione al catechismo, Rosmini riprende le sue critiche ai catechismi del suo tempo, ma a differenza delle cinque piaghe che abbiamo analizzato finora, egli esprime questa critica più indirettamente nella prefazione al catechismo. E dice, inoltre non si deve credere che in tutti i catechismi manchi per intero questo ordine. ma qual più qual meno vi si avvicina. La perfezione dei loro metodi è opera lunga dei secoli. Rosmini interpreta quindi gli altri catechismi, non per forza come quelli che non rispettano, non adempiono il metodo, il senso dei catechismi, ma come catechismi che ancora sono in fase di realizzare la intuizione, la intenzione vera e propria dei catechismi, che spesso non ci arrivano, ma in modo qual più qual meno, come abbiamo appena letto, vi si avvicinano. Questa intenzione ci si scorge chiaramente del tentativo di Rosmini di minimizzare le specificità del suo catechismo rispetto agli altri della sua epoca. Infatti dice che tali differenze riguarderebbero solo il modo in cui sono realizzate le stesse strategie e gli stessi principi. Con queste formulazioni nel catechismo, in altre parole, Rosmini cerca di minimizzare la differenza del suo catechismo ai catechismi della sua epoca, dicendo che tutti vi si avvicinano più o meno al loro scopo, e quindi è semplicemente una questione di modo o di grado quella della differenza del suo agli altri. Quindi vediamo qui nel catechismo l'intenzione di Rosmini di minimizzare le differenze. Sarebbe una differenza piuttosto di modalità che non di qualità. Negli altri catechismi, anche se solo nascostamente, si troverebbero di fatto tutti gli elementi modali e metodologici che anche Rosmini avrebbe adoperato nel suo catechismo. E se ci fossero delle divergenze, queste sarebbero da interpretare nel segno dell'avvicinamento approssimativo dei metodi del suo catechismo da una parte e di quelli del suo tempo dall'altra. Evidentemente, in questo modo, Rosmini segue nel catechismo una strategia che cerca di inserire in modo pacato il suo catechismo nella realtà ecclesiale della sua epoca, interpretandolo come un piccolo ed umile contributo al percorso della provvidenza divina che porta anche lo sviluppo dei catechismi verso la loro perfezione storica. Tali affermazioni della prefazione si comprendono anche per il problema concreto che si pone a Rosmini. Infatti, proprio in quel periodo della stesura del catechismo è attentamente osservato dalle autorità, quella politica e quella ecclesiastica. Ma già la minima considerazione del fatto, quindi Rosmini, come abbiamo visto, doveva tenere minima la differenza del suo catechismo a quelli degli altri e diceva che è semplicemente una differenza nel modo, nel metodo, ma non una differenza qualitativa. Ma già la minima considerazione del fatto che appunto in un catechismo, che è di sostanza un'opera metodologica, la differenza nel modo o nel metodo significa appunto non un dettaglio, ma viene a significare la stessa differenza qualitativa dell'opera rispetto agli altri catechismi. Questo fa capire che dietro queste parole pacifiche di Rosmini nella prefazione del suo catechismo si nasconde invece un programma catechetico che per il suo metodo, rispetto a quelli della sua epoca, deve essere considerato di una novità assoluta. Ed è proprio in questi cambiamenti radicali, nascosti sotto la retorica della prefazione del suo catechismo, ma espresso in altri luoghi in maniera più chiara ed articolata, che Rosmini si evince ancora una volta come vero predecessore, non solo dei cambiamenti teologici e pastorali del XX secolo. Infatti, anche rispetto alla emergenza educativa odierna, la sua pedagogia si rivela di una straordinaria attualità. E come si esplicita in modo più concreto questo metodo del catechismo che abbiamo rilevato di una novità rivoluzionaria rispetto ai catechismi del suo tempo e non solo di una qualche lieve modificazione come Rosmini cerca di minimizzare nella prefazione al suo catechismo, lo analizziamo nel prossimo nostro videocorso. Ringrazio per il gentile ascolto e dico alla prossima.